Sono le 11 e un minuto, una buona mattinata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. I podcast di questa trasmissione sono ascoltabili andando su radiopopolare.it, la pagina trasmissioni, Pubblica, lì trovate il podcast di questa trasmissione, così come trovate i podcast di tutte le trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. Su radiopopolare.it soprattutto trovate le modalità attraverso le quali potete sostenere la radio, abbonarvi, comprare la tessera. Fatelo perché è un gesto importante, fondamentale per la vita di questa radio. Il Festival di Sanremo è una macchina da soldi che quest'anno produrrà un impatto economico da record pari, secondo le stime fatte da Ernst & Young, gigante dei servizi finanziari alle imprese, pari a 245 milioni di euro, 40 milioni di euro in più rispetto al 2024, con un valore aggiunto di 97,9 milioni e la creazione di 1.459 posti di lavoro. Tanti numeri, la sostanza, come avete potuto comprendere, è che sono tutti numeri positivi e sono numeri importanti per i bilanci della Rai. Proviamo ad immaginare, anche noi non esperti, che cosa significherebbe un bilancio della Rai senza queste cifre, senza il Festival di Sanremo. Buongiorno e benvenuto a Francesco Sigliato.
Buongiorno. A tutti.
Docente di sociologia e cultura dei media al Politecnico di Milano, Sigliato è un'istituzione nel campo dell'analisi dei media, dei fatturati pubblicitari. E allora da lì partirei, Sigliato, proprio da quei numeri che davo. Quelli sono numeri fondamentali. I bilanci della RAI non sopravviverebbero un minuto senza il Festival di Sanremo, o no?
Sì, diciamo, al di là dei un minuto, direi che Sanremo è fondamentale per i bilanci della RAI, ma quello che forse non si sa è che quando Rai Pubblicità vende Sanremo, non vende solo Sanremo. Diciamo che intanto Sanremo è fondamentale per gli ascolti e quindi per la raccolta pubblicitaria. Senza ascolti non ci sarebbe questa raccolta pubblicitaria. È rimasto l'unico programma in grado di produrre ascolti così elevati in Italia.
Mi sono segnato gli ultimi di questa mattina riferiti alla giornata di ieri, a martedì, 11 milioni e 700 mila, uno share del 64,5%. La giornata precedente, il lunedì, il martedì di Varo del festival, c'erano stati 12 milioni e rotti di audience.
12,6, sì.
E 65,30 di share, prego.
Sì, allora lo share diciamo che non conta perché furbescamente l'hanno cambiato nel 2022, quindi lo share non è confrontabile, anche se alcuni lo fanno. Quindi invece i milioni sono confrontabili. Allora si tratta appunto dell'evento più importante dell'anno di tutta la televisione italiana. Si pensa ogni tanto alla nazionale se dovesse finire in una finale dei mondiali o degli europei. La nazionale, la partita dura 90 minuti, 115 se vogliamo metterci il recupero e l'intervallo, ma la pubblicità non si può fare come a Sanremo, non ci possono essere tutti quei break, quindi neanche la nazionale in finale mondiale riuscirebbe a produrre tanto denaro, potrebbe produrre un po' di ascolti simili, ma non denaro.
In questo, Francesco Sigliato, possiamo dire che non c'è niente di nuovo, e cioè che associare al Festival di Sanremo la grande cassa piena di dobloni d'oro per i bilanci del servizio pubblico è cosa che è oggi, mi sembra di capire, e che lo è stato anche in passato.
No. Sanremo negli anni fino agli anni 90 Sanremo era in perdita, costava più di quello che incassava.
E la si faceva solo per propaganda?
No, si faceva perché era comunque un programma istituzionale importante, nazional popolare, ma non riuscivano con il, diciamo, con i sistemi di marketing dell'epoca a raggiungere i costi che comunque Sanremo ha dalle spese, diciamo, da quello che bisogna dare al comune, ai cantanti. Sanremo è un baradan pazzesco, non è che, come dire, non è che tutto quello che incassano è il reddito, non corrisponde, diciamo, al guadagno, c'è tanta spesa su Sanremo. La novità rispetto al passato è uno che va, che da una decina d'anni è inattivo, da 5-6 anni è inattivo, la seconda è che appunto il marketing ha saputo sfruttare e quindi ha spostato Sanremo nei palchi fuori, i giovani eccetera eccetera, e soprattutto che è l'unico, cioè una volta c'era il Miss Italia, anche Miss Italia faceva più di 10 milioni, c'era il premio della TV di Mediaset che faceva tanti milioni anche quello, cioè c'erano 3-4 eventi in grado di produrre questo ascolto. Adesso c'è solo Sanremo e ha un'audience addirittura appunto in crescita negli ultimi 5-6 anni, sono 5-6 anni che ogni anno fa più dell'anno precedente. La cosa importante rispetto agli investimenti e agli ascolti è che Rai Pubblicità, la premessa è che Sanremo è l'unico. Allora, se un brand, un'azienda, un gruppo, il Mulino Bianco, la Barilla, la Coca-Cola, Amazon vuole avere uno spot con 16 seguito da 16 milioni di persone, perché poi l'audience importante è quella dei break e degli spot. Sanremo è l'unico in cui ci sono break pubblicitari, tanti break pubblicitari che hanno un audience superiore ai 15 milioni, ieri addirittura ai 16 milioni, ci sono spot con sopra i 16 milioni di spettatori. Allora cosa fa la Rai Pubblicità? Chi vuole Sanremo deve comprare praticamente tutto l'anno di Rai 1, di Rai 2, di Rai 3.
Cioè, se vuoi arrivare a quella soglia dei 16 milioni là vicino, devi darti da fare per tutto l'anno a comprare pubblicità alla Rai.
Esatto. Ma questo penso. È il grimaldello, diciamo, fondamentale per cui Sanremo è fondamentale.
Suona un po' estorsivo, Siliato, in senso lato. Come? Suona un po' estorsivo questo meccanismo, in senso lato, voglio dire.
Diciamo che in pubblicità è normale, lo fanno tutti. Se vuoi amici devi comprarti anche Rete 4 al pomeriggio. Se ti ricordi, non so quando, non ho presente la tua età, diciamo, ma se ti ricordi ai tempi della Rai monopolio, se volevi Carosello dovevi comprare anche l'Avvenire, l'Avanti.
Io non me lo ricordo personalmente, ma c'ero comunque, in quell'epoca lì c'ero.
Ok, bene. Quindi diciamo, è quasi, ci viene quasi naturale, diciamo, fare questa cosa. Poi, certo, è marketing, quindi...
Allora, io voglio farti però, Francesco Siliato, un'altra domanda che è collegata a questa della mega raccolta pubblicitaria che ruota attorno al Festival di Sanremo, che lo ha reso indipendente da una gestione in deficit da una decina di edizioni, come ci dicevi tu. La domanda successiva è se questa mega raccolta di pubblicità, rastrellamento di pubblicità che la Rai fa in questo periodo, in qualche modo va a disturbare, a distorcere un po' il mercato e quindi a dare fastidio anche ai concorrenti, e qui ci muoviamo nella televisione matura e quindi dobbiamo pensare ovviamente a Mediaset in primis, ma anche agli altri concorrenti della TV generalista. Francesco?
Ma sai, se uno è più bravo non è che dà fastidio a chi non è più bravo.
Quindi gli altri disciplinatamente...
Tant'è che la preoccupazione, non tanto della RAI, ma proprio del servizio pubblico in generale, che Sanremo è servizio pubblico, è che questo sentenza del Tribunale mette in dubbio l'affidamento alla RAI da parte del Comune di Sanremo senza un bando. è l'unico che si è fatto avanti è Warner Discovery, cioè sono, come dire, il gruppo americano.
Perché tu stai parlando adesso di questa sentenza che c'è stata del TAR della Liguria a dicembre scorso, quindi poco più di un paio di mesi fa, in cui il TAR ha detto attenzione perché la RAI può perdere l'esclusiva se non fa il bando, se non mette a bando, diciamo, così, il festival della canzone.
Sei il comune. Sì, non la RAI, il comune.
Il comune,
se
certo,
il comune
certo.
Non mette a bando, non vale, si può invalidare l'eventuale concessione alla RAI. Ma se... la RAI ha fatto ricorso, il comune ha fatto ricorso, si vedrà, ma come dire, non è nelle strategie o nel budget di Mediaset prendersi Sanremo. Infatti l'unico che si è fatto avanti al momento è Warner Bros.
Ma potrebbero essere loro, gli americani, con la A maiuscola e la K, a fare Sanremo un domani? È plausibile secondo te che la RAI perda l'esclusiva?
Non credo, però sai, dipende dal bando, arrivano quelli che possono offrire la cifra che gli pare, la Warner, anche Warner Music, piuttosto che, insomma, se arrivano le case discografiche, Sony, Warner, eccetera, possono anche pagare al comune più di quello che già non fa la RAI. Questo sulla plausibilità non lo so. Nel diritto, se passa il concetto che è obbligatorio un bando trasparente, eccetera, arriva uno che offre di più, il comune lo deve dare a quello che offre di più. Dopodiché non è solo una questione di soldi, di solito questi bandi implicano una serie di impegni, tipo appunto quello del personale, cioè mantenere un tot di persone, avere diciamo degli impegni che sono anche di sia di qualità.
Chiaro.
Che economici.
Chiaro.
Il teatro, eccetera, eccetera. Quindi questo si vede. Per tornare alla domanda iniziale, non è distorsivo, proprio perché è l'evento, è come se fosse distorsivo il Super Bowl negli Stati Uniti.
Chiaro anche il paragone.
Il mercato è quello lì, uno fa una cosa e gli altri seguono. E del resto la RAI ha così tanti vincoli pubblicitari nella raccolta e nel tempo da destinare alla pubblicità, proprio per le pressioni che Forza Italia ha fatto su tutti i governi possibili e immaginabili, che la RAI comunque non può fare più pubblicità di quella che fa. Quindi, diciamo, il fatto che RAI Pubblicità approfitti di Sanremo per vendere l'anno, comunque la vendita è sempre inferiore di 2/3 a quella di Mediaset. Quindi il volume di secondi di pubblicità che può fare la RAI è minimo rispetto a quello che può fare Mediaset, piuttosto che Discovery, piuttosto che tutti gli altri.
Certo, e tutto questo di cui abbiamo parlato questa mattina con te, Francesco Sigliato, appartiene ad un mondo maturo, no? Che comunque fa macina soldi, per quello che ci hai anche tu raccontato, per i numeri che abbiamo dato questa mattina.
Sì.
Macina tantissimi soldi, milioni di euro, e continua a restare un settore appunto sulla via della maturità, chiamiamola così, e non di nessun segno a questa maturità. Francesco Sigliato, grazie per essere stato qui con me.
Prego, grazie a voi.
Buona giornata e a presto.
Ciao, a presto, ciao.
Francesco Sigliato, docente di sociologia e cultura dei media al Politecnico di Milano, come dicevamo, e avete potuto sentire, un po' un'istituzione nel campo dell'analisi dei media, dell'analisi dei conti, in particolare dei fatturati pubblicitari delle aziende di comunicazione. Non parliamo solo dei conti di Sanremo sui bilanci della RAI, come abbiamo fatto con Francesco Sigliato. Quindi veniva da chiedermi, poteva mancare mai un riferimento all'intelligenza artificiale anche nel consumo dell'evento Sanremo? Che cosa è accaduto? Allora, quello che io chiamerei un esperimento, ma poi non so neanche se si tratti di un vero e proprio esperimento. Comunque è successo che ho visto sul sito del Sole 24 Ore, alla sezione infodata, di come è stato utilizzato un programma di intelligenza artificiale per calcolare, udite udite, un presunto indice di sanremesità contenuto nelle canzoni in gara a Sanremo. Questo indice dovrebbe servire ad indicare una qualità ritenuta vincente, o meglio, una qualità che ricorre nelle canzoni vincenti. In pratica, grazie all'algoritmo costruito sulla base dei testi delle vecchie canzoni, di parti significative dei testi di chi ha vinto a Sanremo in passato, si ritiene di essere in grado di poter prevedere come quello che accadrà nel prossimo futuro, come si vince a Sanremo, qual è appunto il tasso di sanremesità, così è stato chiamato. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Daniela Tafani, buongiorno.
Buongiorno.
Ricercatrice di filosofia politica all'Università di Pisa, dove insegna etica e politica dell'intelligenza artificiale. Professoressa, io le chiedo un aiuto quantomeno per sintetizzare questo che ho chiamato un esperimento. Che cos'è esattamente? Perché ho qualche dubbio di non averlo sintetizzato in maniera corretta.
Diciamo, l'unico aspetto fuorviante è metterlo in una sezione che si chiama infodata, perché qui non c'è nessuna informazione. Si tratta di qualcosa di analogo a quello che abbiamo sentito negli anni scorsi. Anche lei forse ricorderà che ogni anno si chiede a un mago o a una maga quale sarà il vincitore o la vincitrice di Sanremo. Ecco, qui c'è un elemento ulteriore, è come se si fosse preso un sacchetto della tombola con dentro i nomi dei vincitori possibili e poi si fossero fatti commentare i risultati alla palla magica. Si ricorda la palla magica di quando eravamo piccoli, che ci
certo.
Risposte come no, non c'è storia, assolutamente sì, contaci. Ecco, questo è lo statuto scientifico di quello che è stato fatto. Purtroppo con questo sistema però, mentre un mago o una maga consumano nulla perché sono comunque vivi, con questo sistema il consumo energetico e di acqua è enorme, quindi è uno stratagemma molto usato oggi dai mezzi di informazione per attirare l'attenzione su qualcosa che sembra magico ma che non funziona perché non può funzionare. Questo è solo software, è software che gira su computer e al quale si chiede di fare cose che non può fare.
Allora la fermo un momento, perché questo è il passaggio decisivo. Lei dice una cosa che non funziona e che non può funzionare. Non funziona perché?
Perché è stato usato un modello di cosiddetta intelligenza artificiale generativa, per intenderci, come ad esempio, perché è stato il primo, il più famoso, ChatGPT. Che cosa fanno questi sistemi? Sono software che mappa la distribuzione delle parole nei testi di partenza e poi produce stringhe di testo probabili, plausibili. Quindi ci sono verifiche empiriche quotidiane anche nelle ultime settimane, non è assolutamente in grado di manipolare dati, lo può fare senza alcuna correttezza, quindi neanche se lei gli chiede di mettere in ordine la densità di abitanti degli stati degli Stati Uniti produce un risultato corretto. Mm-hmm. Questo è un esperimento di qualche giorno fa, quindi produce qualcosa che sembra quello che gli abbiamo chiesto, ma che è scorretto, perché non si tratta di un modello come la calcolatrice che avevamo alle elementari, che non sbagliava le somme. Qui si tratta di un sistema per cui otteniamo stringhe di testo plausibili, quindi se voglio stringhe di testo plausibili va bene, se voglio usarlo per truffe, manipolazioni, propaganda politica funziona benissimo. Qui la mancanza di scientificità è doppia, perché prendere le parole nelle canzoni degli anni precedenti ovviamente non mi dà alcuna garanzia di scoprire quale sarà il vincitore, in più lo faccio fare a un sistema che non è in grado di farlo. Quindi la mancanza di scientificità è doppia e il consumo energetico è spaventoso. Questo genere di stratagemmi usa quello che viene chiamato effetto trilli o effetto campanellino. Si ricorda la fata di Peter Pan?
Sì.
Continua a volare finché tutti ci credono. Ecco, questa storiella dell'intelligenza artificiale continuerà a gettare polvere magica su qualsiasi cosa che non funziona finché le persone ci crederanno. Sono bolle speculative, ma ne abbiamo viste molte altre. Sembrava qualche tempo fa che dovessimo andare a vivere tutti nel metaverso e non ci siamo andati, ovviamente.
È sparito, quella dimensione lì è sparita, professoressa Tafani, giusto? Non se ne è più sentito parlare.
Ma sì, perché sono bolle speculative, però non è detto che non vada bene così alle grandi aziende, perché poi restiamo dipendenti da infrastrutture proprietarie che ci sorvegliano e vendono i nostri dati, quindi alle aziende può andare comunque bene portarla avanti finché riescono. Certo, un generatore di testo, io per esempio quando trovo un testo che dice ho chiesto a ChatGPT, cambio subito giornale, perché che me ne frega di leggere una stringa, cioè vuol solo dire che chi doveva scrivere non ha avuto voglia di scrivere, perché io devo leggere? È solo testo, è un frullato di cose già scritte prima, perché devo leggere una cosa che nessuno ha pensato?
E allora la magia, diciamo così, che si prosegue da questo punto di vista è dovuta a che cosa? Soltanto al fatto che gli interessi delle grandi imprese, e qui dovremmo fare riferimento alle big tech come ultime generatrici di ricchezza in questo campo, sono tali che riescono, come dire, a far diventare scienziato anche il mago sotto casa.
È questo il punto, sì, hanno diffuso tutte queste storie su questi sistemi magici perché in questo momento stanno violando molte leggi e molti diritti giuridicamente tutelati, perché il fatto che lei sia spiato e io sia spiato quotidianamente in tutto quello che facciamo con in mano, addosso o nei paraggi un dispositivo smart, cioè che trasmette i nostri dati a qualcuno che poi li vende, non è compatibile con la legge, quindi devono tenere in piedi tutte queste storie per ricevere finanziamenti, mantenere il controllo e soprattutto reggere un modello di business basato su prodotti fuori legge, perché la sorveglianza a cui siamo sottoposti è fuori legge.
In che senso, professoressa Tafani? Ah, la sorveglianza, ho capito.
Se lei prende una lettera e la porta alla posta e la spedisce, una lettera di carta, e il signore che lavora alla posta le dice no aspetta però la apro un momento, solo un momento, la apro, la leggo e guardo se c'è qualche informazione che posso vendere, ma non ti faccio nulla di male, stai tranquillo, cioè, lei chiama la polizia. Perché questo deve succedere con la nostra posta elettronica, con tutto quello che facciamo online? Ormai penso se ne sarà reso conto anche lei, anche con quello che diciamo con in mano un telefono, viene poi usato per produrre dati e metadati che vengono venduti a qualcuno interessato a usarli normalmente contro di noi. Perché deve funzionare così? La legge, in Italia per esempio la Costituzione prevede l'inviolabilità della corrispondenza, anche la posta elettronica è corrispondenza ovviamente. Invece sembra essere passato il principio per cui se uno usa un'app allora può violare i miei diritti, ma non c'è scritto questo nella Costituzione. L'unica persona che diceva questo ad alta voce, che è stata Lina Khan, la presidente della Federal Trade Commission statunitense, è stata mandata via. Elon Musk, quando Lina Khan ha continuato a dire che la legge si applicava anche a questi sistemi e non erano esentati da rispettare la legge, ha subito scritto questa donna deve essere licenziata.
È solo un'operazione di marketing, professoressa Tafani, quindi quella che vuol fare apparire con uno statuto di scientificità ciò che di scientifico non ha nulla, anche se rappresenta, come dire, un utile strumento per la pulizia della casa, dico io, così.
Allora, la pulizia della casa è un buon esempio. Perché ci sono persone che hanno visto su internet foto di se stessi in bagno con i pantaloni calati perché l'aspirapolvere li riprendeva. Quindi questo è un aspetto. E poi pensi proprio all'aspirapolvere. Per far funzionare l'aspirapolvere deve adattare la casa e trasformarla in uno scenario da videogioco. Quindi io troverei utile che un robot stirasse al posto mio, ma non c'è nessun robot in grado di stirare al posto mio. Ci ha fatto caso, cioè sono così intelligenti, però... lavare i piatti, a meno che tu non li metta in lavastoviglie, appunto tutti adatti te a creare un ambiente specificamente progettato per la macchina, non funziona. È chiaro che ci sono state alcune specifiche, genuine novità, la classificazione delle immagini, la traduzione automatica, arrivano fin dove può arrivare la probabilità. Quindi in tutti gli ambiti in cui dico un numero, ma insomma più o meno, in cui il 90% di correttezza mi basta, benissimo. Quindi 90% di correttezza in una traduzione, poi mi metto lì e me la sistemo. Però ora te lo vendono come agente di viaggi. Io non voglio un agente di viaggi che 9 volte su 10 mi mandi dove volevo andare, è un po' pochino, no? Mm-hmm. Quel 10% che manca non si colma con più dati e più potenza di calcolo, perché serve l'intelligenza, la statistica arriva fin lì, può essere il 93, 94, a volte il 50, nelle previsioni hanno visto anche su previsione su cose serie, tasso di recidiva dei detenuti, previsione della recidiva dei detenuti o previsione della performance degli studenti, lì i ricercatori si sono resi conto che è poco più che lanciare una monetina, è più o meno come lanciare una monetina o come farlo indovinare a qualcuno sulla base di due variabili, due non miliardi. Quindi siccome questi strumenti consumano una quantità di risorse finite spaventosa, si sta parlando di riaprire impianti nucleari dismessi, sedi di incidenti spaventosi per alimentare questi sistemi.
Oppure le centrali a carbone, ne parlavamo proprio ieri qui in questa trasmissione.
Esattamente. Lei chiedeva se è solo una questione di marketing. È una questione di marketing, però si tratta del marketing di aziende che hanno un ruolo fondamentale nel complesso militare statunitense per quello che riguarda noi. Quindi queste aziende sono protette perché sono anche gli occhi e le orecchie del governo statunitense, quindi c'è anche un elemento geopolitico fondamentale. È chiaro che aziende in grado di sorvegliare tutto il mondo, lo sappiamo dalle rivelazioni di Edward Snowden in poi, sono molto utili a un governo naturalmente, perché consentono un accesso extragiudiziale a qualsiasi dato e metadato.
Professoressa,
molto tempo fa la CIA diceva uccidiamo sulla base dei metadati, quindi...
Professoressa Tafani, ritornando da dove abbiamo cominciato questa chiacchierata stamattina, cioè da quell'indice di Sanremesità, stiamo capendo sempre di più, io sto capendo sempre di più che quindi chi mi cattura attraverso, diciamo così, questa storia mi sta catturando come se fosse il mio vicino di ombrellone che mi porge la rivista con l'oroscopo, grosso modo.
Sì, esatto, solo che nel frattempo ha consumato una tonnellata di carbone per porgergliela, quindi davvero sarebbe meglio se le porgesse l'oroscopo.
Chiarissimo, allora io la ringrazio per essere stata qui con me questa mattina, la saluto, ci siamo già sentiti in passato e sono sicuro che ci risentiremo ancora in futuro. Professoressa Tafani, buona giornata e a presto.
Anche a voi, grazie, arrivederci.
Daniela Tafani, ricercatrice di filosofia politica all'Università di Pisa, dove insegna etica e politica dell'intelligenza artificiale. È arrivato il momento di chiudere la puntata di oggi di Pubblica. Tra poco la linea va a Calti, Ira Rubini. Noi ci risentiamo, oggi è giovedì, ci risentiamo lunedì prossimo alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.